Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buon martedì e buona giornata. Oggi le manette alla corte del boss Messina Denaro, la ripresa della notizia sul Cocoricò, la discoteca che è al centro dell'attenzione, il crollo della borsa in Grecia, il rinnovo del CDA della RAI, un'intervista importante al ministro Orlando sull'immunità parlamentare, la sfida di Obama al clima impazzito e anche il Sud, di cui abbiamo parlato molto ieri. Ecco, sono questi gli argomenti principali che si trovano sui giornali italiani. E partirei oggi dal Sole 24 Ore per leggervi un commento di Marco Onado, proprio riferito alla Grecia e alla borsa che ha riaperto con una grande caduta. Le banche hanno perso il 30% dopo 5 settimane di stop, il listino greco crolla del 16,2, passi avanti con i creditori sulle pensioni. Scrive Onado: chi a Bruxelles o ad Atene ancora si illudeva di aver guadagnato qualche settimana di tempo per trovare una soluzione alla crisi greca, si è dovuto ricredere ieri, di fronte al crollo della borsa, dopo 5 settimane di chiusura, che è stato ancora più grave per il settore bancario. Occorre agire subito e con strumenti radicali, scrive Onado, cominciando proprio dalle banche, che sono in questo momento il punto più fragile della debole struttura economica ellenica e potenzialmente il maggior ostacolo ad ogni speranza di futura crescita. Le banche greche, dice ancora, si sono progressivamente indebolite in questa lunga e tragica crisi, anche se alla verifica di ottobre scorso erano ancora relativamente robuste. Ma hanno subito un progressivo deterioramento delle loro condizioni patrimoniali e di liquidità, sotto l'effetto congiunto di un'emorragia di depositi e del continuo aumento dei prestiti di cattiva qualità, che a loro volta riflettono la gravità della recessione in corso. Nessuna banca, per quanto inizialmente solida, può resistere indefinitivamente in questa tenaglia micidiale. Poi Onado va ancora avanti e dice che i controlli di capitali, la chiusura di banche e borsa, i limiti e i prelievi in contanti erano necessari, ma solo per mancanza di soluzioni realmente incisive. Ma alla fine hanno inferto un ulteriore colpo all'economia, perché hanno impedito alle aziende di comprare materie prime all'estero, hanno paralizzato gli scambi e ulteriormente alimentato l'economia sommersa, in un paese che è già riuscito a superare l'Italia nelle statistiche dell'evasione fiscale. Sulla Grecia ci sono molti commenti oggi. Andrea Bonanni, per esempio, su Repubblica dice dello scivolone della borsa di Atene nel giorno della riapertura, uno scivolone atteso, ma che mostra tutta la fragilità della soluzione trovata qualche settimana fa a Bruxelles per evitare l'uscita della Grecia dall'euro. Federico Fubini, a proposito della Grecia, sul Corriere della Sera scrive: dopo 5 settimane di chiusura, ieri alla fine della prima giornata di scambi in borsa, i 4 principali istituti bancari ellenici erano giù in media del 29,92%. È stato un crollo quasi doppio rispetto a quello del listino generale, che ha chiuso, come abbiamo visto, a meno 16,2. In buona parte, dice Fubini, perché gli investitori si rendono conto che proprio le banche oggi rappresentano l'area di incertezza più grave in un paese che da anni naviga al buio. Facile prevedere, tra non molto, uno scontro a porte chiuse tra paesi creditori, e perché qualunque decisione sulle banche di Atene è destinata a trasformarsi in un precedente carico di implicazioni per tutti. La situazione è davvero molto delicata. Torniamo invece ad altre notizie. La Repubblica apre con la svolta di Orlando. Rivedere l'immunità dei parlamentari, dice il ministro. Sull'arresto, aggiunge, decide la Consulta, non le Camere. Rai in corsa dall'Orto e Mansi, ma Forza Italia alza le barricate. Ecco, a proposito di questo, ovvero dell'intervista di Liliana Milella al ministro Orlando, io entrerei per leggere nel dettaglio, perché il ministro dice alcune cose davvero importanti. Non voglio certo rimettere in piedi l'immunità per i parlamentari, dice, ma bisogna prendere atto di una realtà. L'autorizzazione all'arresto ormai ha cambiato pelle, è diventata una anticipazione di giudizio di colpevolezza o di innocenza, comunque una valutazione politica. Quindi, dice il ministro, è forse arrivato il tempo di riflettere su come ristrutturarla. Andrea Orlando, il ministro della giustizia del PD, rompe un tabù. tocca il controverso tema dell'immunità esploso dopo il caso Azzollini, ma mette anche le mani avanti e dice: è tema di discussione, ma non certo da affrontare adesso nel pacchetto di riforme, perché le rallenterebbe. Poi dice un'altra cosa, nel senso che a proposito di chi dovrebbe decidere su queste materie, dice: la questione si carica di un enorme peso politico, anche se io non avrei mai pronunciato la frase di Serracchiani, quel chiedere scusa. Semplicemente credo, dice il ministro Orlando, che sia meglio rimettere il giudizio a un soggetto terzo, che sia più libero di dire dei sì e dei no e sia meno sottoposto alla contingenza. A chi sta pensando? Gli chiede Milella su Repubblica e il ministro dice: sicuramente a un soggetto estremamente autorevole. Penso alla Corte Costituzionale, un soggetto che non si trovi, come adesso il Parlamento, sotto la pressione mediatica, di essere sottoposto comunque a una scelta politica. La politica, gli si chiede, fa un passo indietro? No, assolutamente. Ma in questa situazione, dice il ministro, la decisione su un arresto finisce per essere tirata per la giacca dalla politica. Ci mancherebbe altro. Ancora su Repubblica, la pentola a pressione è il punto di Stefano Folli, che tra l'altro è dato in corsa oggi da alcuni giornali per la presidenza della RAI che andrà a disegnare fra poco il presidente Renzi. Due fatti nelle ultime ore, dice, diverse fra loro eppure legati da un filo sottile. Da un lato il ministro Orlando, che a sorpresa apre all'abolizione dell'immunità parlamentare, e a proposito della pentola a pressione Stefano Folli va avanti e dice dall'altro il ventaglio dei nuovi nomi per il governo della RAI, che arrivano senza la riforma promessa e fin qui non realizzata. Il primo, dice Folli, testimonia di un governo che insegue l'opinione pubblica cercando di richiamare gli indifferenti e di chiudere i varchi a grillini e leghisti. Il secondo, la RAI, ha un sapore ambiguo. Ci ricorda che la priorità, ancora una volta, è il controllo politico dell'azienda più che la sua efficienza. Ma così, dice Folli, si resta prigionieri di un passato che non passa e l'impronta riformatrice della nuova fase viene annacquata. Ancora su Repubblica, mafie, manette alla corte del boss Messina Denaro. Palermo, sembrano usciti da un romanzo di Andrea Camilleri, gli uomini che proteggevano la latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss delle stragi che sembra imprendibile dal 1993. Uzzuvitu Coffa era il custode delle comunicazioni di Messina Denaro. Questo dice l'ultima indagine di polizia e carabinieri del ROS. Sono scattati 11 arresti in provincia di Trapani. Su questo vi porto per un istante alla Stampa, perché c'è una bella analisi di Francesco Lalicata sui capi mafia che nessuno cercava. La clandestinità, dice Lalicata, è un'arte, ma per il mafioso di Cosa Nostra è qualcosa di più, una qualità necessaria alla sopravvivenza. Un boss che non sappia mimetizzarsi fino a diventare invisibile, specialmente sul proprio territorio, è un capo incompleto, inaffidabile. Per questo quasi tutti i grandi, ovviamente tra virgolette, di Cosa Nostra, hanno alle spalle lunghi periodi di latitanze, più o meno dorate, che non hanno inficiato per nulla la capacità di essere capi, anche stando in clandestinità. Matteo Messina Denaro è l'ultimo ricercato di Cosa Nostra che valga la pena di braccare, anche pagando un certo costo in termini di risorse umane e soldi. Dopo di lui la qualità dei quadri rimarrebbe talmente scarsa da rendere antieconomica persino la caccia. Quei capi mafia nascosti in casa che nessuno cercava davvero è il titolo della storia, appunto, di Francesco Lalicata all'interno delle pagine sulla Stampa. La caccia al superlatitante Matteo e quella Ligio, Rina, Provenzano, la clandestinità come un'arte per alimentare carisma e mito. È l'ultimo figlio d'arte, scrive ancora, e dunque conosce bene la tecnica della clandestinità, ma è anche giovane rispetto all'età media dei boss che veleggiano sugli 80, e perciò la latitanza se la fa in maniera moderna, cioè senza farsi mancare nulla e senza dover rinunciare ai piaceri della vita, grandi e piccoli. Parla anche del ruolo delle donne, Lalicata sulla Stampa, e dice: Matteo non è tipo di andare a chiudersi in una stalla, in un bunkerino ricavato sotto il piatto della doccia, come accade per uno dei pulvirenti di Catania. No, Matteo è uomo di mondo, va a Madrid a operarsi gli occhi, frequenta buona società, belle donne. Una delle ultime volte che è stato sfiorato dai segugi in uniforme si trovava in vacanza in Grecia con Maria Nesi, l'amante preferita. Era il 96, il boss svernava tra Aspra e Bagheria, protetto dalla donna. Si concesse quello svago, forte di un documento falso intestato al fantomatico Matteo Cracolici. Torniamo per un istante sulla prima pagina della Stampa per dire che oggi la RAI, appunto, di Renzi decide il Presidente del Consiglio su quello che sarà il nuovo Consiglio di Amministrazione, sul nuovo vertice della RAI. Taglia la sanità, il governo invece mette la fiducia e si parla di Campo Dall'Orto per la RAI come direttore generale, e i 5 Stelle vogliono Freccero in Consiglio d'Amministrazione. Vi leggo anche un passaggio, visto che ho la Stampa e la prima pagina in particolare in mano, di Massimo Gramellini nel suo Buongiorno. Si parla della Costa Azzurra, in questo caso del monarca saudita che, come sapete, ne ha occupato un pezzo. A distanza di secoli, scrive Gramellini, dalla gloriosa rivoluzione, il rapporto dei francesi coi re non sembra molto migliorato. Appena il monarca saudita Salman è sbarcato in Costa Azzurra con i propri cari, 1000 persone del seguito, e ha chiesto di transennare una spiaggia pubblica che aveva avuto l'ardire di trovarsi nei pressi della sua villetta, grande come il Molise, i cittadini e i politici locali sono insorti, raccogliendo in pochi giorni 150.000 firme che ieri lo hanno indotto a sloggiare. Ho il sospetto, scrive Gramellini, che poche decine di chilometri più a est le cose sarebbero andate diversamente. L'idea che un miliardario si fosse impadronito di uno spazio pubblico non avrebbe indignato nessuno. In Italia pubblico non significa di tutti, ma del primo che ci mette sopra le mani. Vi dicevo che si parla molto anche del Cocorico oggi sui giornali italiani. Vi leggo in particolare sul Corriere della Sera, ma poi vedremo altri commenti su altri quotidiani, il commento di Beppe Severnini. Si parla ovviamente del piano di Alfano, che vuole chiudere altre discoteche. Tra l'altro Alfano viene intervistato sul Corriere della Sera da Fiorenza Sarzanini, e Beppe Severnini scrive: l'idea perbenista di sballare col permesso del questore. Siamo riusciti, dice, a vietare le sigarette nei locali pubblici. Tutto il resto circola liberamente e ogni tanto uccide. Lamberto Lucaccioni, 16 anni, è stato stroncato da un'overdose di ecstasy al Cocorico di Riccione. E poi va avanti Beppe Severnini e dice: il questore, Maurizio Improta, ha ordinato la chiusura del locale per 4 mesi, elencando dettagliatamente tutti gli interventi delle forze dell'ordine negli ultimi 2 anni, compresi quelli del 118. Chiudere le discoteche per lo sballo è come chiudere le strade per gli incidenti, sostiene il nuotatore Simone Sabbioni, 18 anni, di Riccione, tema che è emerso, come ricorderete, anche ieri nel corso di prima pagina. C'è una differenza che forse sfugge, dice Severnini, al giovanotto e a tutti coloro che in queste ore dicono cose del genere. Sulle strade gli incidenti sono l'eccezione e tutti cercano di evitarli. In molte discoteche lo sballo invece la regola, tutti lo sanno, ma si fa finta di niente. I pianisti e dei gestori dei locali notturni li conosciamo bene. Noi tentiamo, noi controlliamo, noi interveniamo. Cosa possiamo fare se i ragazzini bevono fino a rischiare il coma etilico e si impasticcano? Se le ragazzine si prostituiscono per una banconota? Se i giovanissimi italiani e i loro coetanei immigrati si picchiano come ebiti nei parcheggi tirandosi calci a bottiglie? Si potrebbe rispondere ai virginali disco imprenditori così: quanti minorenni con la vodka nel bicchiere avete allontanato? Quanti controlli avete condotto? Quante pastiglie avete sequestrato? Quante denunce, dice ancora Severnini, sono partite da voi utili a identificare gli spacciatori? La verità, come spesso capita, è banale. Le discoteche, come gli stadi di calcio, sono diventate luoghi extraterritoriali, posti dove sono consentiti comportamenti che altrove porterebbero una denuncia o un arresto. I luoghi dello sballo sono diventati discariche sociali che fingiamo di non vedere. Papà e mamma preferiscono non sapere, finché un giorno capiscono, magari dopo una telefonata notturna dei carabinieri, che là dentro ci stanno i propri figli e i propri nipoti e rischiano di non tornare a casa. Vi dicevo dei commenti, in particolare ve ne leggo uno anche su Avvenire: l'equilibrio del limite, scrive Mauro Magatti sul caso Cocorico e sulle alleanze che dovrebbero esserci. Si deve per forza arrivare alla tragedia per spingere l'opinione pubblica e di conseguenza le istituzioni a occuparsi, almeno per un momento, dei problemi di tutti? Il Cocorico è noto a Riccione e in mezza Italia, tanto più che nel corso degli anni ci sono stati diversi episodi che lo avevano visto tristemente protagonista. Per questo la tardiva decisione di chiudere temporaneamente il locale romagnolo, pur se condivisibile, lascia diversi dubbi. La decisione, dice Magatti, restrittiva, segna davvero un cambiamento di atteggiamento oppure si tratta di un'azione tampone, volta solo a placare la reazione emotiva dell'opinione pubblica? Per un paio di giorni la discussione si infiammerà. Da una parte i favorevoli, finalmente è ora di combattere il lassismo, dall'altra i contrari, chiudono un locale, non serve a nulla, la droga viene consumata dappertutto, con il rischio che nel giro di una settimana tutto torni come prima. I genitori lasciati soli nel loro sforzo educativo, i locali indisturbati nel gestire il loro business o nel subire o tollerare quello degli spacciatori, le istituzioni affannate dietro l'ultima emergenza. Il tema in cui si dibatte non è certo nuovo e tutti ci ricordiamo di Pinocchio e delle sue fatiche per diventare uomo. Il cocorico non assomiglia tanto al paese dei balocchi? E quanti sono i gatti e le volpi pronti a convincere i nostri giovani a seguirli nel regno delle meraviglie? Diventare grandi è un'impresa, educare è un rischio, trovare un equilibrio tra la necessità di intervenire, saper dire di no, e il rispetto della libertà di ciascuno, un obiettivo che sta sempre davanti a noi, soprattutto in una società avanzata. Ciò però non deve impedire di criticare la cultura contemporanea nella quale, per principio, si ritiene inaccettabile qualsiasi limitazione. Sempre sul cocorico, faccio invece un salto sul Giorno, perché il Giorno mette a confronto un paio di interviste, mentre c'è Antonio Galdo che ne parla sul Messaggero, intervistando il manager che dice rischiamo il crack, perché come sapete i dipendenti sono 200, e vi dicevo nel parallelismo che fa ad esempio oggi il Giorno, si parla da una parte dei ragazzi che dicono chi se ne frega, lo sballo continua, i ragazzi si ribellano sul web, attacchi shock alla famiglia di Lamberto e 16enne è crollato in pista. Con lo stop invece, dicono i gestori, rischiamo il fallimento. Il cocorico 200 senza lavoro, Riccione pronto il ricorso al TAR, introiti dimezzati del 50%. Il dibattito di cui abbiamo parlato molto anche ieri, che è diventato oggetto proprio di tutta la città ne parla, come vedete è molto molto aperto. Torniamo invece un istante sulla prima pagina della Repubblica per parlare ancora del Sud. Bloccati 90 miliardi, Saviano risponde a Renzi e gli dice nessun piagnisteo. Addolora, dice lo scrittore, sentir parlare di piagnistei. Il premier interverrà sul Sud venerdì prossimo, dice intanto Cammello lo Papa su Repubblica. Serve più consapevolezza e amor proprio. Voler bene all'Italia significa smettere di spararle e spararle contro. Matteo Renzi, la sua battaglia all'insegna dell'ottimismo taumaturgico contro i gufi che dall'Italia continuano a minacciare Vietnam parlamentari o a lamentare crisi economiche e sottosviluppo, la combatte ormai colpo su colpo anche dal Giappone. La seconda giornata a Tokyo, che sarà segnata dalla visita dell'imperatore Akito e dall'incontro col premier Abe, comincia con un post su Facebook quando in Italia è ancora notte. Nessun riferimento esplicito a Roberto Saviano, al suo appello per il Sud in ginocchio, certo è che le parole del Presidente del Consiglio risuonano come una risposta a 360 gradi. Bisogna fare di tutto per guardarci con gli occhi di chi ci vuole bene, non di chi si lamenta soltanto. Poche ore prima aveva rivolto proprio al Mezzogiorno l'invito a rimboccarsi le maniche con quel sonoro basta piagnistei. Roberto Saviano non lascia però cadere il guanto di sfida, scrive Repubblica, benché non rivolto direttamente a lui, e su Twitter rilancia. Mi addolora che raccontare la tragica situazione del Sud Italia sia così facilmente definito piagnisteo. Rincara via Facebook ricordando il numero degli occupati a livello più basso dal 1977, la natalità ai minimi storici, il meridione, così le cose che fuggono. Chiedo scusa perché c'è purtroppo un errore di stampa. Per concludere, che questo è un urlo di dolore, non un piagnisteo, che sembrava invece somigliare di più alla catena di va tutto bene. La polemica aperta con la lettera di Repubblica scorsa settimana adesso si fa frontale, diretta. Dalla capitale nipponica Renzi in questo caso non risponde. Si parla in un articolo di Valentina Conte, sempre su Repubblica, dei 90 miliardi bloccati per il Sud e di quelli spesi che si sono già dispersi in 907.000 microprogetti. Vecchie risorse inutilizzate, nuovi fondi senza delibere, nessun sottosegretario con delega e l'agenzia resta fantasma. Scrive Repubblica che la gestione dei fondi strutturali ha risentito del giro di poltrone degli ultimi mesi. La delega prima affidata al Del Rio non è ancora stata formalizzata al suo successore De Vincenti. L'Agenzia per la Coesione, scrive ancora Repubblica, vera cabina di regia dei fondi dell'Unione Europea, in realtà non è ancora operativa. Si è di fatto insediata solo 3 mesi fa ed è ancora alle prese con le assunzioni. Cambio di mission, infine, il Fondo Sviluppo e Coesione, prima destinato alle grandi opere infrastrutturali, ora è riservato a quelle immateriali, come l'agenda digitale. ma Del Rio ne chiede il ritorno all'origine. C'è un altro Orlando che parla su Repubblica, ma in questo caso è il sindaco Leoluca Orlando di Palermo, che dice che Roma seleziona la classe dirigente con logiche da cosca di partito. Responsabilità nazionali, dice, per il dramma del Sud. È molto duro e dice che non piange affatto. Io ho messo a posto i bilanci malgrado tagli nazionali e regionali, condivido quello che ha detto Michele Emiliano, raccolgo il suo appello e lo stendo a tutti i sindaci. Facciamo le formiche con piccole concrete risposte, diciamo che non vogliamo essere clienti di nessuno. E a proposito di Saviano dice: ha ragione, la mafia si è camorrizzata a una dimensione orizzontale, è più interessata al filo che conduce alla finanza internazionale. E ancora, la situazione oggi è più pesante che in passato, perché questo governo sta distruggendo i corpi intermedi. La Camusso è antipatica, ma il sindacato serve. Bersani è antipatico, ma i partiti servono. Orlando o altri sono antipatici, ma i sindaci servono, altrimenti il loro posto, specie al sud, viene riempito da altri corpi intermedi, i clan politico-affaristici. Molto dure, per cui, le frasi di Leoluca Orlando a proposito di questo. Si parla anche su Repubblica di un caso, cioè il corpo di Padre Pio a San Pietro per il Giubileo. Città del Vaticano, entrando nella Basilica Inferiore di San Giovanni Rotondo, che si comprende in profondità la decisione di Papa Francesco di portare a Roma, per il prossimo anno santo dedicato alla misericordia, il corpo di Padre Pio da Pietrelcina. È una notizia che crea un po' di scalpore, perché come sapete è stato anche molto discusso. Infatti Paolo Rodari racconta: in vita venne osteggiato dalle gerarchie vaticane che dubitavano di lui, della folla di fedele che dicevano, raggiungendo in massa San Giovanni Rotondo, altro non faceva che rimpinguare le tasche dei suoi confratelli. Padre Pio da Pietrelcina, San Pio dopo la canonizzazione del 2002 presieduta da Giovanni Paolo II, venne addirittura accusato di rapporti non chiari con le sue donne predilette. È passato insensibilmente da manifestazioni minori di affettuosità ad atti sempre più gravi fino all'atto carnale, scrisse in una relazione al Sant'Uffizio il domenicano Philippe, che il 22 gennaio del 61 interrogò il frate Cappuccino a nome di Papa Giovanni XXIII. Come vedete le cose sono molto cambiate e, come scrive Rodari, è entrando nella Basilica Inferiore di San Giovanni Rotondo che si comprende in profondità la decisione di Papa Francesco di portare a Roma il corpo di Padre Pio. Nel mezzo dello spazio sacro, infatti, all'interno della colonna portante da cui partono le arcate che sorreggono la Basilica Superiore progettata da Renzo Piano, c'è una piccola fessura che separa i fedeli dall'urna contenente il corpo del santo, un pertugio che è stato voluto appunto di architetti esperti, e dice un pertugio dal quale si può leggere quello che sta accadendo in questi giorni in Vaticano. Il Corriere della Sera oggi dedica molto spazio alla frenata sulla concorrenza, slitta la legge sulle liberalizzazioni, oggi il nuovo CDA della RAI, ecco i favoriti. L'esame del disegno di legge sulla concorrenza slitta a settembre, scrive il Corriere della Sera. Ostruzionismo del Movimento 5 Stelle, che ha presentato centinaia di emendamenti e fatto così dilatare i tempi delle votazioni che dovevano essere contingentate entro il 7 agosto. Da esaminare ancora 350 emendamenti. Critiche dalle assicurazioni, così nuovi aumenti. RAI, oggi il nuovo CDA. Ascoltare i cittadini, non le lobby, dicono in particolare Alberto Resina e Francesco Giavazzi nel loro editoriale dedicato proprio al tema della concorrenza sul Corriere della Sera. Ad una legge già timida è stato tolto quasi tutto, scrivono. Si era partiti male, dal Consiglio dei Ministri di febbraio era uscito un testo incompleto, dal quale erano state stralciate alcune liberalizzazioni che invece il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva incluso nella prima stesura del provvedimento. Per esempio, dalle liberalizzazioni erano state escluse le aziende pubbliche locali, noto feudo dei partiti. Un caso emblematico è quello delle autorità portuali. E Alesina e Giavazzi dicono ancora, nel pezzo che prosegue a pagina 3 sul Corriere, che il MISE aveva chiesto che venisse loro vietato di essere al tempo stesso regolatori dei servizi offerti al porto e fornitori dei servizi stessi. Infatti nessun privato farà concorrenza a un'azienda che è posseduta da chi ne fissa le regole. La norma fu cancellata, idem per l'obbligo di effettuare accreditamenti periodici delle strutture sanitarie private. Comunque si parla soprattutto del peso delle lobby su questo disegno di legge, legge, il governo, dicono i due esperti economisti, non sa dire di no ai gruppi di interesse, dalle misure ai prezzi più bassi e meno rendita. Il voto però è rinviato a settembre, e a dimostrazione insomma di quanto sia difficile anche cercare di accelerare. Volano IREP e IRES, dice ancora invece il Corriere, e a firmare l'articolo è Mario Sensini. Le entrate fiscali sostengono i conti. Il Tesoro dice bilancio in linea con le previsioni. Fiducia al DDL enti locali, pronti i tagli alla sanità. Ancora sul Corriere della Sera vi segnalo invece le moschee a Milano. L'asta diventa un caso, scrivono Alessandra Coppola e Gianni Santucci. Un albo delle religioni e un bando per la costruzione di luoghi di culto su tre aree pubbliche. È la strada scelta da Milano. Due moschee al massimo era stabilito all'invio della gara. Ma a busta aperte vincono tre associazioni islamiche. Quella con punteggio inferiore dovrà cedere il passo ai secondi classificati evangelici e scatta la protesta. Se così dovremmo tornare in viale Jenner. Ai gruppi islamici tutti i tre lotti per i luoghi di culto, uno deve ritirarsi, polemiche e proteste a Milano. Adesso torniamo invece per un istante sulla Stampa, perché la Stampa dedica ancora molto spazio, come faranno peraltro altri giornali italiani, al clima, che è la minaccia peggiore. Obama ha detto che in 15 anni un terzo di emissioni in meno. C'è un articolo di Giovannini che spiega nel dettaglio quanto ieri è stato rilanciato dal presidente americano, che dice se non facciamo subito qualcosa potremmo non avere più tempo, e ha presentato entro il suo piano, che come ricorderete in parte anticipato ieri, dice che entro il 2030 gli Stati Uniti ridurranno i gas serra del 32%. Scrive Paolo Mastrolilli da New York che esulta la lobby delle rinnovabili. Tra i più entusiasti del nuovo programma ecologico del presidente Barack Obama ci sono ovviamente i gruppi ambientalisti, ma festeggiano anche gli stati green come il Vermont, l'Oregon e Washington, che avranno fino al 2022 per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2. Infine il grande business delle energie rinnovabili, che garantirà nuovi posti di lavoro, sviluppo e ricerca, e molte delle aziende che operano nel settore ovviamente sono pronte a rimboccarsi le maniche per investire ancora. A queste aziende saranno tra l'altro garantiti sgravi fiscali su ogni investimento. Saliranno invece i costi delle bollette, per cui tra gli sconfitti ci sono i più agguerriti oppositori, come il sindacato dei minatori, che si è già detto pronto ad arrivare fino alla Corte Suprema nel caso il piano venga implementato. Non contente anche le associazioni che producono energia, secondo cui i costi delle bollette aumenteranno invece di diminuire a causa degli investimenti da effettuare sulle fonti di energia rinnovabile. Infine le più grandi compagnie petrolifere, Exxon in testa, mai sensibili al tema del riscaldamento globale. Vi dicevo anche dell'articolo di Roberto Giovannini che dice Italia poco dipendente dal carbone, ma l'inquinamento è da record. Quali le ripercussioni della decisione americana sull'Italia? E dice in particolare delle 12 centrali elettriche a carbone che sono ancora attive in Italia. Generano, ricorda, il 30% delle emissioni di CO2 prodotte dall'intero sistema elettrico. Anche questo è un tema del quale parleremo sicuramente a lungo, non solo nei prossimi giorni ma anche nei prossimi mesi. Lo stesso Avvenire titola proprio così questo: sviluppo, l'ONU si ridà gli obiettivi, Obama cita la Laudato Si, si è dato vita a una vera svolta sul clima, lotta alla fame, difesa dell'uomo e dell'ambiente, 17 impegni per cambiare nella nuova carta di intenti delle Nazioni Unite verso il 2030. E la solidarietà, dice Marco Impagliazzo, sempre sull'Avvenire, è ormai nell'agenda di tutti. Il giornale dice Renzi Sud, la guerra incivile, mezzogiorno di fuoco. Dopo le offese del Premier, la verità sui 400 miliardi già investiti sul Meridione. Tartassati e privilegiati, ecco chi paga e chi incassa dallo Stato. E c'è un articolo curioso di Vittorio Feltri che dice Matteo è morto, fissati i funerali, politici, eh? Quelli che la sanno lunga, dice, dicono che Matteo Renzi sia cattivissimo, cinico e vendicativo. A me, più che altro, sembra morto, politicamente si intende, dice Feltri. Bisogna soltanto comunicargli la data del funerale. A esequie avvenute, aggiunge Feltri, qualcuno provvederà a stabilire il da farsi, che non si profila una passeggiata. Che peccato, un premier tanto giovane e vigoroso, pieno di idee sbagliate e di energie sprecate, se ne sta andando già nel numero dei più inutili e dispersivi governanti, cioè capaci di presentarsi bene, di illudere le folle, con promesse mirabolanti, ma alla prova, scrive ancora Feltri, dei fatti inabili a concludere alcunché. Diciamo queste cose con molta tristezza nel cuore. Tuttavia, dice Felt, la realtà è talmente cruda da meritare una narrazione priva di ipocrisie e di eufemismi. L'Italia, nonostante lo scellerato ottimismo sbandierato dal presidentino, continua a essere una ciofeca identica a quella maldestramente condotta da Mario Monti e da Enrico Letta per rimanere all'ultimo periodo delle tribolazioni patrie. I dati macroeconomici sono oggi più disastrosi rispetto agli anni scorsi. È sufficiente leggerli per capire che ha ragione Renzi. Il paese effettivamente è ripartito. Peccato che abbia innescato la retromarcia. Invece il manifesto dedica l'apertura al bagaglio umano, questo è il titolo. Giovane migrante marocchino muore soffocato nel bagagliaio di un'auto sul traghetto per la Spagna. Tentava di superare la frontiera blindata di Melilla, chiuso in una valigia. A Calais, profughi respinti al confine, mentre Londra annuncia l'arresto per chi affitta ai clandestini. A Palermo, 5 morti nella nave dei sopravvissuti. Renzi invece dice Viesti, che è docente all'Università di Bari, tra i più qualificati esperti di economia meridionale, ha tolto i soldi al sud per finanziare il Jobs Act. Prosegue anche il dibattito sulla sinistra, in particolare sulla domanda posta dal direttore del manifesto Norma Rangeri sul se ci sia vita a sinistra. Una partita da riaprire, dice ad esempio Stefano Fassina oggi, mentre Pasquale Vozza dice l'alternativa euro-mediterranea. Nell'articolo che, come dire, dà lo spunto al titolo di prima pagina, si dice dei migranti: fugge chiuso in valigia e muore asfissiato, Europa sempre più blindata, altri 4 morti in Marocco e 5 a Palermo. L'uomo, un marocchino di 27 anni, era all'interno di un'auto sul traghetto Melilla-Almeria, dice Luca Fazio. E poi, come dicevo, si parla molto anche delle torture delle giustizie in Messico, manifestazioni in tutto il paese dopo l'esecuzione del fotoreporter, 4 donne. Ancora una volta c'è un punto di vista originale su alcune delle cose che sono accadute nelle ultime ore, negli ultimi giorni nel mondo, sul manifesto. Ancora soldi al sud, titolo invece Libero: Renzi fa il ministero allo spreco, un dicastero per il mezzogiorno e 80 miliardi di investimento. Ecco la risposta al rapporto Svimez e ai lamenti di Saviano. Ma è una ricetta, scrive Libero, già fallita in passato, e c'è chi contesta anche la stessa emergenza. Dati non veritieri. Sempre più in stato confusionale, scrive Francesco De Dominicis, alle prese con le solite interne al Partito Democratico e ovviamente con la stella polare della comunicazione a indicare la linea, il governo di Matteo Renzi. E Maurizio Belpietro fa una proposta, appello al Premier: un nazareno economico, solo così il paese può uscire dal pantano. Il nazareno ovviamente è riferito al possibile accordo con il centrodestra, accordo che c'è già stato su altre riforme. Non è un caso se in questi giorni, a proposito del percorso parlamentare delle riforme, viene evocato il Vietnam. Lo scontro, dice Maurizio Belpietro, tra americani e vietnamiti del nord sembrava avere un esito scontato. Da una parte la potenza a stelle strisce, dall'altra un esercito male armato e peggio organizzato. E però la storia, alla fine, si concluse con la fuga in elicottero degli ultimi funzionari statunitensi dal tetto dell'ambasciata di Saigon, quando già i guerriglieri di Ho Chi Minh facevano il loro ingresso nella capitale del Vietnam del Sud. Ecco, lo scontro tra Matteo Renzi, scrive Belpietro, e i suoi oppositori sembra per certi versi ricordare proprio quello fra americani e vietnamiti. Un po' per il fare americano del Presidente del Consiglio, un po' per l'integralismo comunista che muove certi suoi nemici giurati. Ma soprattutto la battaglia in corso ricorda quella degli anni 70, perché da un lato c'è, o forse sarebbe meglio dire c'era, una potenza di fuoco come il Premier e il suo consenso, e dall'altra un popolo di straccioni, male equipaggiato e peggio organizzato. Ed è per questo che, secondo il parere di Belpietro, ci vorrebbe un nazareno economico per far ripartire il paese e per farlo uscire dal pantano. A proposito delle visite del presidente Renzi di Tokyo, il Messaggero scrive con Giuliano da Empoli del Giappone che cresce senza perdere l'identità. C'era una volta il modello giapponese, scrive Giuliano da Empoli. Correvano gli anni Ottanta e sembrava che nulla potesse fermare la marcia dei nuovi samurai che colonizzavano i mercati del mondo a colpi di investimenti finanziari e di gadget tecnologici. Nei think tank di Washington, i guru, che anche allora si assumevano l'onere di spiegare il futuro ai semplici mortali, propagavano il mito dell'invincibilità giapponese. Hanno creato una macchinetta da soldi, dicevano gli esperti, la prima dei tempi di Remi, sfida, dimenticando forse un po' in fretta la conclusione non proprio felicissima della vicenda del Cupido sovrano. E giù analisi sulle fabbriche di nuova generazione, sulle leggende sul Ministero dello Sviluppo Economico, fino alle più dotte considerazioni sulla struttura della società nipponica e sulla virtù dello shintoismo. Peccato che, come tutti i modelli, anche quello giapponese a un certo punto abbia iniziato a mostrare alcune crepe, che si rivelarono una voragine quando scoppiò la bolla della borsa di Tokyo e i prezzi degli immobili crollarono dell'80%. E però, dice appunto Giuliano da Empoli, in questa crescita il Giappone riesce comunque a non perdere l'identità. Solo una considerazione, perché anche sul Messaggero si parla ovviamente delle borse a picco, però si parla anche della trattativa che si deve riaprire a novembre per rinegoziare il debito e i timori dell'Unione Europea sugli 80 miliardi di aiuti. E in particolare c'è un approfondimento anche in questo caso sul Cocorico, sulla rivolta contro lo stop, sulla finanza che indaga per evasione e sui manager che, come abbiamo visto anche parlando e guardando altri giornali, parlano del rischio di un vero e proprio crack, perché il Cocorico appunto in questa rivolta vede anche una serie di dipendenti che rischiano il posto di lavoro. Passiamo al Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano si torna sul caso della valigia e del ragazzo morto dentro la valigia, un ragazzo immigrato dal Maghreb alla Spagna, sognava l'Europa, soffoca nascosto dentro una valigia. Si parla anche di Paola, la bracciante italiana morta per 27 euro al giorno, oggi sul Fatto Quotidiano. Nei campi della Puglia aveva 49 anni, inchiesta sul suo decesso. Il titolo principale però è su Messina Denaro, è protetto ad altissimi livelli del potere. Il PM Principato dice: dopo l'arresto di 11 fedelissimi, indaghiamo sugli sponsor del boss. Vi segnalo anche sul Giorno, dove c'è un'intervista che apre il giornale a Gentiloni con un appello a Tripoli. Il ministro degli esteri dice: pace possibili fra Tobruk e gli islamisti. Sia la proposta del sindaco di Zuwara, la società libica vuole l'accordo. C'è un interessante pezzo di Claudio Martelli su Pannella e Bonino. Il cinico e la ragazza è il titolo. È un tema di cui si parla in questi giorni, in cui Pannella si è molto lamentato perché non ha più visto negli ambienti radicali la Bonino, e scrive Claudio Martelli: un sodalizio durato 40 anni, forse di più, un'amicizia politica che sembrava inossidabile. E invece, domenica 26 luglio, è accaduto l'impensabile ai più. Il vecchio leone radicale, nella conversazione pomeridiana di Radio Radicale con Massimo Bordin, ha duramente attaccato Emma Bonino. Pannella ha preso spunto dalla presunta volontà dell'ex ministro degli esteri di opporsi alla pubblicazione di un volume. Marco ha accusato Emma di non partecipare più, di fatto, alla vita del Partito Radicale, in sostanza di ballare da sola. Espulsione virtuale. Pannella ha poi escluso di volerla cacciar via, ma la saga della strana coppia continua. Claudio, io sono con Marco, io sono di Marco. Seduto dall'altra parte del tavolo, senza parola, rimasi a guardarla. Poi, dice Claudio Martelli, devo aver pensato che la devozione in politica non è rara e succede che sia anche eccessiva e smisurata. Eppure nelle parole di Emma c'era qualcosa di diverso e di più della devozione politica. C'era un'intensità religiosa e solo femminile, da sposa del Signore. Ero andato, scrive Claudio Martelli, a trovarla a Bruxelles per parlare di quella società aperta che aveva inaugurato con Giovanni Negri, Gianfranco Spadaccia, Massimo Teodori, Tiziana Parenti, i miei tanti compagni socialisti e gli amici liberali, per rinvigorire le nostre debilitate tradizioni e rimetterle in campo. Naturalmente ne avevo parlato prima con Marco, che mi aveva accolto come sempre con grande affetto e con la solita noncuranza per i progetti politicisti, cioè non suoi, non germinati intorno alle grandi cause che ha combattuto per tutti noi: il divorzio, l'aborto, la giustizia giusta, l'uninominale maggioritario, la pena di morte, le carceri. Forza e limite di un'unica intuizione, la politica per Marco o è al servizio di valori negati o non è, e comunque non lo interessa. Gran borghese, ragazzo di strada, asceta spietato con se stesso, capace di strutturare il digiuno anche per la propria salute, oltre che per la vita del diritto, il suo rapporto con gli altri alterna l'innamoramento alla prepotenza, la seduzione all'invettiva. Come Diogene e i grandi, veri cinici dell'antichità, Marco disprezza il potere e gli allori e non si compromette. Tuttavia non esita a servirsene per cause e scopi da cui è percorso e tramortito come Saul dal suo Dio, e per essi non esita a percuotere gli altri. E su questo appunto racconta di Marco Emma, di questo cinico e di questa ragazza, la storia di un divorzio impossibile. Sul Foglio si parla della rivincita alle zittelle, che non è un'idea sovversiva, ma si fonda sull'inviolabilità dello spazzolino da denti. Cosa curiosa, la rivincita culturale delle zittelle, intesa come libertà di vivere una vita tutta per sé, non è in fondo un'idea così sovversiva. Le ragazze, scrive Annalena, non sposate tra i 22 e i 90 anni, in grado di sfamare tutti i gatti randagi del pianeta, farsi adorare dai nipoti, conquistare il mondo, cambiare spesso fidanzati, oppure scegliere di non averne alcuno, dormire fino a tardi il sabato mattina e aumentare sensibilmente, secondo il New Yorker, gli adattamenti televisivi dei romanzi del sorelle Bronte sono dappertutto, anche senza la necessità di sventolare un manifesto. Ed è questa la falsa apertura, come si dice tecnicamente, che curiosamente apre il Foglio di oggi, che dice anche com'è, come non è, in Forza Italia si riparla di grande coalizione. Poi si dice anche, a Londra vi faremo stare da schifo. Il governo inglese fa la faccia dura, carcere contro chi affitta immigrati irregolari, soldi tagliati chi chiede asilo, è una campagna di dissuasione contro lo sciame, parola di Cameron che a Calais aspetta di fare il balzo verso ovviamente un lido migliore. Italia Oggi apre con i 7.30 e dice i 7.30 trova le spese mediche, dal 2016 anche i dati sanitari entrano nella dichiarazione precompilata, ma a tutela della privacy il contribuente può chiederne la cancellazione. Anche le spese sanitarie, scrive Italia Oggi, entrano nel modello 730 precompilato. Tuttavia, ai fini della tutela della privacy, i dati sulle spese mediche potranno essere utilizzati soltanto per la compilazione del modello in forma aggregata, previa autorizzazione del contribuente che ne potrà chiedere la cancellazione. Questa è l'indicazione fornita ieri dall'Agenzia delle Entrate con un provvedimento nato dopo la consultazione con il Garante per la privacy e il Ministero dell'Economia. In questo caso torno invece sulla prima pagina del Corriere della Sera perché c'è un pezzo curioso di cui voglio raccontarvi, parla dei mondiali di nuoto che stanno dando, come sapete, qualche bella gioia anche all'Italia. Ebbene, si parla della gara da brividi, il coraggio di tuffarsi da 27 metri. Davanti al Cremlino di Kazan, patrimonio UNESCO, c'è un gruppetto di umani che si butta in acqua dal nono piano. Loro in che patrimonio li mettiamo? Quello dei volatori, dice Alessandro De Rose, il primo e unico cliff diver italiano che ha partecipato all'esordio mondiale dei tuffi da 27 metri. C'è una foto bellissima che racconta appunto di questo tuffanomero che fa raggiungere, scrive Alessandro Pasini sul Corriere della Sera, la velocità di 90 km orari a chi si tuffa. Ancora sul Corriere segnalo la vignetta di Giannelli, vacanze in Grecia, e sul fondale, dice un signore che è sullo yacht, sul fondale che hai visto, chiede a un sub che passa, e dice nelle vacanze in Grecia, e dice ho visto la borsa. Amaro e, come dire, commento a quello che sta accadendo. Sul Corriere c'è anche il conflitto permanente che fa male al PD e al paese, ne parla Aldo Cazzullo in un editoriale. Dice la questione è talmente degenerata che se anche riguardasse soltanto un partito sarebbe comunque grave per la vita democratica. Ma il PD si è trovato, per l'enorme premio di maggioranza e per l'eclissi degli avversari, a ricoprire un ruolo cruciale nel governo e nelle istituzioni. Questo, dice Cazzullo, rende ancora più pericolosa la faida che si è aperta e che deve trovare al più presto una conclusione nell'interesse non tanto del PD quanto del paese. L'alternativa, infatti, dice Cazzullo, è lo stallo. Il Vietnam parlamentare, non a caso evocato in questi giorni, una guerriglia improduttiva e logorante non solo per il governo. Vale la pena di leggere altre considerazioni di Cazzullo, perché poi nella sua analisi dice che le riforme istituzionali, partite di gran carriera, sono ormai diventate un tormentone. Un'intesa per chiuderle è ancora possibile, ma il tempo e la pazienza degli italiani, tuttora alle prese con una situazione economica difficilissima, non sono infiniti. Anche perché l'impressione è che non siano in gioco due diversi meccanismi di scelta dei senatori, ma due idee della politica e della società del tutto inconciliabili fra loro. Fin da quando è comparso sulla scena, Renzi è stato visto nel suo stesso partito come un alieno, poi come un usurpatore. Ed è tutto fisiologico che alla sinistra del PD renziano nasca un'altra forza. Del resto c'è già, sia pure non in grande salute. SEL è destinata a diventare un tassello di un mosaico più ampio, allargato alla rappresentanza del mondo sindacale che detestano Renzi e ne sono detestate. A questo punto, dice Cazzullo, gli oppositori del Premier, che non appartengono solo alla sinistra interna, c'è un cattolicesimo sociale che lo vede come il fumo negli occhi, hanno davanti a sé due strade. O trovano un programma condiviso per portare avanti la legislatura, preparando nel frattempo una forte candidatura interna in grado di sfidare Renzi alle primarie per la segreteria e la leadership delle prossime elezioni politiche, oppure riconoscono la propria incompatibilità con lui e ne traggono le ovvie conseguenze. Ancora volevo farvi sapere negli ultimi 20 secondi di un'altra cosa che scrive il Manifesto, che dice: al gran ballo della Gasparri spunta Veltroni con il Nazareno. Qui ci sono altre analisi sull'ipotesi della RAI che dicono: con la vecchia legge che aveva giurato di rottamare, Matteo Renzi si prepara a guidare le nomine della TV pubblica. Un fedelissimo Campo dall'Orto come direttore generale, mentre per la presidenza è necessario un accordo con Berlusconi. L'ex cavaliere chiede una rosa e spunta anche il nome di Walter Veltroni, per cui ne vedremo ancora delle belle, ma tutto si deciderà già oggi.